Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Finisce sempre che non vi do i numeri degli SMS e Telegram che potete utilizzare per comunicare, dando per scontato che li sappiate, ma insomma per sicurezza io ve li ridò: 331-6214013. Tra poco c'è l'ultimo saluto a Carlo Monguzzi e alle 14.45 alla chiesa di San Michele Arcangelo in Viale Monza 224 a Precotto alle 14.45. Questa sera invece alle 21 c'è un incontro con Vincenzo Perin, guardia parco, naturalista e autore del libro Come l'acqua e il lupo. Il tutto è al Cineteatro Il Portico in via Monsignor Grisetti, Attrezzo sull'Adda, alle 21, organizzato anche dal CAI. Ma entriamo nel vivo della trasmissione con il nostro ospite, un amico di Considera l'Armadillo. Sto parlando di Marco Mastrorilli. Buongiorno Marco.
Buongiorno Cecilia, un saluto anche a tutti gli amici che ci ascoltano. Grazie dell'invito.
Ma figurati, grazie a te per esserci. Marco Mastrorilli, che assieme a Stefania Montanino ha scritto un libro bellissimo, Vietato gufare, gufi e civette, tra storia, leggende, credenze popolari, che avevamo presentato in occasione della sua uscita, ma che rimane super attivo sul territorio e proponendo sempre degli interessantissimi incontri anche sul campo. Ma prima di parlare del prossimo, dell'incontro più vicino, io con Marco Mastrorilli vorrei capire se, insomma, noi ne parliamo quotidianamente dei cambiamenti, del cambiamento climatico, del riscaldamento globale, eccetera, eccetera. Ma insomma, cambiamento climatico ha delle ripercussioni anche sui rapaci notturni, di cui tu sei super esperto?
Ma in effetti la domanda è interessante ed è anzi un'ottima opportunità per poter raccontare quello che i ricercatori stanno facendo sul campo in questi ultimi anni, perché è diventato, diciamo, il cambiamento climatico, oltre agli effetti negativi che ci sta portando, diventa anche una sorta di laboratorio per poter, diciamo, intervenire in tutela delle conservazioni, diciamo, di questi animali, cercando appunto di capire quali sono le differenze, le modifiche nel comportamento appunto dei rapaci notturni. Sì. In base al cambiamento climatico. Ci sono diversi studi che sono stati fatti a livello internazionale, anche con specie che vivono in Italia, che meritano di essere un po' attenzionate e magari meritano anche di essere raccontate. Potrei farti qualche esempio?
Eh sì, perché ad esempio so, per dirti, che l'assiolo è uno molto interessante da questo punto di vista.
Assolutamente, perché l'assiolo, quando ho iniziato 35 anni fa a occuparmi di rapaci notturni, sono passati tanti anni, io raccontavo sempre, ed era corretto dirlo, che era una specie di migratore transahariano, ovvero arrivava da noi in primavera, diciamo a metà della primavera, e poi rimaneva qua fino alla fine di agosto, inizio settembre. Sì. Invece con il passare del tempo e soprattutto con questo cambiamento climatico che è in atto, qualcosa è cambiato. Ci sono una serie di regioni nelle quali si assiste con sempre maggior regolarità allo svernamento dell'assiolo, È vero che in Sicilia e in alcune zone del centro, del sud Italia, questa situazione era già conosciuta, anche se diciamo molto marginale in anni passati, ma con il cambiamento climatico ci sono degli assioli che ormai stabilmente decidono di svernare, rinunciare a questo lunghissimo viaggio di migrazione per tentare di svernare in Italia. Quindi ci sono assioli che decidono di svernare ad esempio in Toscana, in Emilia Romagna. Ormai ci sono delle piccole popolazioni che hanno deciso di...
che diventano stanziali in sostanza.
Diventano bravissima, diventano stanziali. Questo ovviamente nel breve periodo noi non possiamo sapere se questo avrà delle ripercussioni positive o negative, è quello che gli studiosi stanno cercando di andare a verificare sul campo. Quello che è certo è che noi abbiamo ancora delle forti oscillazioni, sappiamo che il cambiamento climatico noi spesso lo definiamo come riscaldamento climatico, ma in realtà determina anche delle accelerazioni brusche nei cambiamenti, quindi le tempeste, quello che abbiamo assistito anche negli anni passati, nelle stagioni passate. Di fatto questo può produrre anche degli effetti spiacevoli, un assiolo che ad esempio decide di svernare in Italia.
Quali sono le controindicazioni?
La controindicazione potrebbe essere che magari fa caldo per un certo numero di mesi, poi improvvisamente arriva una gelata, un tifone invernale, insomma qualcosa che possa impattare in modo decisamente forte. Questi animali che sono prettamente insettivori, per quello che decide di migrare, potrebbe andare in fortissima difficoltà o addirittura morire. Quindi in questo momento, se fossi io al posto della Siol, non saprei cosa fare. Evidentemente il rischio della lunga migrazione è sempre un rischio altissimo, perché c'è una mortalità molto elevata, però per contro anche rimanere qua comporta diversi rischi. E quindi siamo in una fase probabilmente intermedia.
Sì.
Quello che è certo è che però molte specie stanno andando incontro a dei cambiamenti. I rapaci notturni, ci sono diverse osservazioni da fare.
Certo, aspetta che adesso le facciamo, ma intanto... ecco,
bravissima, questo è proprio il canto dell'assiolo.
Che caspita, eccolo lì. No, era lì che beccava dietro il vetro e non volevo farla entrare. Che diamine, certo.
Beh, perché questo tra l'altro è il momento giusto per poterli sentire, perché ad esempio prima arrivano i maschi, poi 10-15 giorni dopo arrivano le femmine, e in questo periodo ad esempio nel nord Italia, dove tu vivi a Milano, ad esempio a Milano e comunque in Lombardia, gli assioli arrivano comunque più tardivi rispetto ad esempio al centro-sud.
Sì.
E comunque ad inizio aprile abbiamo già i primi arrivi degli assioli.
Scusami, ma l'assiolo, sì. fammi fare delle domande un po' così, vai. Ma insomma, quindi arriva prima il maschio della femmina per quel che riguarda l'assiolo, ma quindi è l'assiolo che fa il nido o il nido è già pronto?
Ma dunque il nido viene selezionato appunto dal maschio, che deve scegliere una cavità, perché il nido non viene costruito di fatto, gli assioli tendenzialmente occupano degli anfratti, delle cavità che possono essere all'interno degli alberi nella maggior parte dei casi, qualche volta anche all'interno degli edifici, o addirittura si possono utilizzare i nidi artificiali che... con i quali si ottengono delle ottime performance, cioè l'assiolo ama molto entrare nei nidi artificiali. Direi che di tutti i rapaci notturni che abbiamo in Italia è quello che con maggior facilità e quindi con minor diffidenza può scegliere di adottare un nido. Se qualcuno avesse già un nido pronto, c'è ancora diciamo una settimana, 10 giorni per poterlo inserire, poi diventa un po' troppo tardi, punto di vista.
Va bene, quindi io ti ho interrotto, ma mi interessava questa cosa. Quindi per quel che riguarda l'assiolo, che ricordiamolo è un rapace notturno, il ragionamento è che insomma arriva prima il maschio, poi la femmina, e quindi poi si arrangiano loro in qualche maniera.
C'è un rituale di corteggiamento, per cui alla fine sceglie sempre la femmina, mi raccomando, questo è fondamentale.
Certo.
Cioè, la femmina deve scegliere il maschio e poi deve valutare se il nido che gli viene proposto è un nido adatto.
Senti, c'è Paolo che, io lo capisco perché anch'io faccio un po' fatica, che dice: invece di cambiamento climatico usate per cortesia crisi climatica o emergenza ecoclimatica. La consapevolezza passa anche dalla comunicazione. Ecco, io in genere parlo più genericamente di riscaldamento globale per dare l'idea comunque di un cambio. Perché cambiamento effettivamente uno diceva se cambia non c'è niente di strano, no? In fondo siamo abituati ai cambiamenti, noi in realtà questi cambiamenti, tra virgolette, sono determinati da crisi molto forti, determinate proprio dalla presenza e delle azioni degli umani. Ma adesso non deviamo, torniamo a vedere quali sono comunque gli effetti che il clima ha su alcune specie. Abbiamo parlato dell'assiolo, ma mi segnalavi che ad esempio anche l'allocco c'ha qualcosa di interessante.
L'allocco ha una situazione diversa, nel senso che è una specie abbastanza eclettica, nel senso che noi troviamo allocchi, la stessa specie che vive da noi in Italia può riprodursi ad esempio anche in Nord Europa facilmente con climi molto rigidi. Quello che è stato osservato anche in passato era che c'era una netta prevalenza ad esempio di allocchi grigi con una colorazione grigiastra. Dovete sapere che gli allocchi possono avere dei morfismi di colore, noi ornitologi un po' per darsi delle arie, ma comunque utilizziamo dei termini un po' magari ostici, ma semplicemente dei colori diversi, possono avere un colore grigio, rossastro o un colore intermedio. Quello che è stato osservato sin dal passato è che gli allocchi rossi preferivano ad esempio i boschi più umidi, dove c'era più pioggia, eccetera, zone dove c'è la maggior piovosità, mentre sì, ad esempio gli allocchi grigi preferivano delle zone un pochino più secche o comunque a livello climatico dove ci fossero meno un indice di piovosità più basso. Quello che è emerso negli ultimi anni, sono stati fatti degli studi, è che tendenzialmente proprio con i mutamenti del clima, cioè queste ripercussioni che sono ancora un pochino da definire nel tempo, ecco, questa situazione ha determinato nell'allocco una leggera, che prende però sempre più il sopravvento, prevalenza di allocchi grigi, cioè il grigio diventa quasi il colore dominante rispetto a quello rosso. Ora noi non sappiamo se nel lungo periodo, perché queste valutazioni, proprio il senso degli studi è quello di valutare questo adattamento molto rapido a cui gli animali spesso non sono in grado di rispondere, che deve essere comunque valutato per un lungo periodo, per un periodo abbastanza lungo. È chiaro che 2 o 3 anni o 5 anni di studio non sono sufficienti, per cui in questo momento siamo un po' in una fase iniziale. Quello che sta emergendo però è che ci sono diversi tipi di rapaci notturni che stanno avendo dei mutamenti di comportamento, delle scelte ad esempio anche di riproduzione differente, oppure addirittura hanno una prevalenza, come nel caso dell'allocco, di un colore rispetto a un altro. Ad esempio, per rispondere al nostro ascoltatore di prima che ci aveva fatto quell'osservazione, posso anche dire che è vero che è emergenza climatica, posso accettare assolutamente questo termine, però dovete anche tenere presente ci sono degli animali che al contrario hanno dei vantaggi. C'è uno studio americano bellissimo fatto sulla civetta delle tane, uno studio predittivo, quindi si cerca di capire cosa succederà da qui al 2100, quindi stiamo facendo un salto nel tempo, io non ci sarò neanche più nel 2100, ma quello che è certo è che le civette delle tane, che sono una specie che abitualmente frequenta zone un po' più aride rispetto ad altri rapaci notturni, potrebbe trarre un vantaggio. Quindi addirittura si pensa che si potrebbe assistere di fatto a un'espansione della civetta delle tane. Quello che però gli studiosi mettono in grande evidenza è che non sappiamo poi come l'uomo andrà a modificare questi ecosistemi. Avremo ecosistemi più aridi? La risposta è sì, quindi più adatti alla civetta delle tane, certamente, ma non sappiamo se poi l'uomo andrà a intervenire in qualche modo sull'ambiente, quindi non abbiamo la certezza matematica che la civetta delle tane possa aumentare in modo molto significativo.
Certo, certo. Senti, c'è Olli che ci dice io ne ho uno qui nei giardinetti dedicati a Oriana Fallaci, lei dice purtroppo, lo sento da un paio di settimane, credo che si riferisca all'assiolo, veramente certo. Qualche giorno che non lo sento, ma cantava al mattino presto e poi verso sera e a volte anche un po' più tardi. Io amo i rapaci notturni, quindi quello e la mia civettina mi fanno tanta compagnia. Aggiunge anche, pensavo che gli allocchi fossero solo neri, i rossi sono più sul pezzo, dice, facendo una battuta naturalmente.
Assolutamente, sono la colorazione, teniamo presente che sono rossastri, non sono veramente rossi, hanno una colorazione rossastra che però si distingue molto bene chiaramente dalla colorazione grigiastra di altri allocchi. Tra l'altro la stessa colorazione ce li hanno anche gli assioli, esistono assioli rossi più rossastri e assioli grigi. Parliamo, è bene sottolineare questo aspetto, sempre della stessa specie e della stessa sottospecie, cioè non sono sottospecie diverse, semplicemente hanno colorazioni che possono avere delle sfumature di colore diverso. Ecco.
Certo, senti, ci sono un paio di ascoltatori che sostanzialmente chiedono perché si dice se è un allocco, per dire appunto che uno è un pochetto fessacchiotto. Naturalmente se leggono il tuo libro Vietato Guffare, Guffi e Civette, dove appunto oltre alla cura per quel che riguarda insomma l'aspetto dei vari rapaci dal punto di vista proprio delle loro caratteristiche, c'è poi tutto quell'aspetto delle credenze popolari. Ma questo qui dell'allocco, come la possiamo dire in breve?
Ma sì, facciamo un bonus track rispetto al libro, assolutamente. Allora, l'allocco è un animale molto aggressivo a livello vocale, ovvero se noi ad esempio usciamo di notte, ed è quello che faccio ad esempio con le uscite notturne, lanciando il richiamo, lui risponde, si avvicina. Questo atteggiamento era conosciuto sin dai tempi dell'antica Roma, cioè si sapeva che gli animali, alcuni animali rispondono a quello che poi oggi gli ornitologi definiscono metodo di ricerca del playback, cioè ovvero noi lanciamo un richiamo e alcuni uccelli rispondono. Rispondono perché sono territoriali. Nel caso specifico dell'allocco, che è un animale che rifugge la luce, pensa che il nome scientifico è Strix aluco, e aluco dal latino significa individuo che scappa dalla luce.
Sì.
Per cui rispetto ad esempio alla civetta che ha gli occhi gialli, che è più diciamo adatta anche alla vita diurna, eccetera, l'allocco è molto legato all'oscurità. Quindi da questo aspetto cosa succede? Che se voi trovate ad esempio un allocco in difficoltà e lo prendete tra le mani per portarlo a un centro di recupero, questo allocco comincia a strizzare gli occhi, ha una, diciamo, un aspetto quasi un po' tonto se vogliamo.
Sì.
Mettendo insieme questa diciamo sua configurazione della testa con degli occhi, insieme ad esempio appunto al comportamento che in realtà è molto aggressivo e territoriale, ma che qualcuno potrebbe anche definire un po' stupido, perché uno può immaginare questo, io gli lancio un richiamo, lui mi risponde, quindi non è molto intelligente. In realtà è esattamente il contrario, cioè l'allocco, se noi ad esempio addirittura noi dicessimo a una persona se è un allocco, involontariamente gli facciamo un complimento, perché l'allocco è un animale molto determinato, molto consapevole anche della sua forza, ad esempio rispetto al gufo. Il gufo comune ad esempio è un animale molto più elusivo, un po' più timido, e quindi anche nei rapaci notturni ci sono dei comportamenti che poi noi uomini a volte facciamo fatica a codificare in modo a livello etologico corretto.
Certo.
L'allocco non è stupido.
No, eccolo qua.
Questo è un maschio, bellissimo. E questo penso che molti l'avranno sentito.
Questo qua, ragazzi, come fate a dire che è stupido uno che canta così?
È molto determinato, lui infatti è abbastanza indomito, è coraggioso, è un rapace notturno che risponde perché è comunque consapevole, se non è in presenza ad esempio di una zona dove c'è anche il gufo reale che potrebbe teoricamente ucciderlo, lui è il vero signore della notte dei nostri boschi, l'allocco è il più forte di tutti i rapaci notturni. Sempre eccezione fatta per il gufo reale. Ecco.
Certo, senti un po', a proposito di gufo reale, in realtà c'è una bella occasione proprio questo venerdì, perché c'è un gufo day. Allora raccontaci di che si tratta, okay. Perché... visto che lo stiamo citando.
Specifico, assolutamente, riguarda i rapaci notturni, i gufi, assolutamente, non nello specifico il gufo reale, è un evento che svolgiamo nel Parco dell'Olio Nord, quindi in località Orzi Nuovi, nel comune di Brescia, per cui magari se qualcuno vuole venire è assolutamente gratuito, e si svolge, diciamo, si snoda in tre momenti della giornata. Abbiamo un laboratorio nel quale intervengono soprattutto delle scolaresche della zona di Brescia, e noi facciamo un laboratorio di bioacustica, cioè spieghiamo attraverso i canti da indovinare, che i ragazzini devono cercare di indovinare, spieghiamo dei comportamenti etologici non solo dei rapaci notturni, in particolare di loro, ma anche di altri uccelli. Poi verso sera, cioè dopo cena, facciamo la presentazione del nostro libro Vietato Gufare, e poi la cosa bellissima, facciamo un'uscita notturna nel Parco dell'Olio Nord per andare a sentire e a vedere, se abbiamo la fortuna di poterli vedere, gli allocchi, le civette, chissà, proprio magari anche gli assioli.
Chissà mai. Senti, nel frattempo ci scrive Ross da Ancona e dice: campagna marchigiana, zona Conero, l'assiolo è arrivato ieri, e anche certi anonimi cantori notturni. Che gioia, dice Ross. Ma che uccellini sono questi migratori che in questo periodo cantano di notte. Chi potrebbero essere a parte appunto l'Assiolo? Chi in
Dunque,
questo
allora
periodo,
l'Assiolo
stiamo
sì.
parlando appunto di zona Marche, insomma, quindi un po' più a sud
Certo.
rispetto a noi.
Allora, infatti, di notte, innanzitutto noi abbiamo la concezione, abbiamo etichettato gli strigiformi, che è il nome scientifico dell'ordine di appartenenza di gufi, civette e così via, proprio come i rapaci notturni, cioè i rapaci che vivono di notte. In realtà ci sono molti altri uccelli che hanno comportamenti notturni e in primavera, oltre ad esempio a assioli, civette e così via, potrebbe essere facile, soprattutto tra la fine di aprile e l'inizio, diciamo, di maggio, metà maggio, ascoltare di notte gli usignoli. Perché gli usignoli sono degli uccelli che di notte danno vita a veri e propri concerti, che sono veramente anche spettacolari, perché l'usignolo è un altro piccolo uccellino, che ovviamente non è un rapace notturno, che però ha una situazione a livello demografico un po' particolare, ovvero nelle popolazioni di usignoli è stato scoperto che esiste uno squilibrio tra i maschi e le femmine, ovvero ci sono più maschi che femmine.
Guarda un po'.
Quindi cosa succede? Succede che di fatto, sono stati fatti diversi studi su questo argomento, i maschi che rimangono, diciamo, non accompagnati, diciamo, non riescono a trovare la propria partner, di notte sono particolarmente attivi e si esercitano per l'anno successivo per poter conquistare la femmina. Ricordiamoci, questo è importante, che il canto, che può essere più o meno melodioso, addirittura in alcuni casi qualcuno magari di qualche specie lo può definire anche un po' fastidioso, io non lo direi mai. Però
Certo.
è chiaro, assolutamente, però è chiaro che il canto ha sempre una funzione. Una di quelle più importanti è quella territoriale, cioè difendere il territorio scacciando degli intrusi, e al tempo stesso quella di conquistare la propria compagna, che spesso, molto spesso, viene conquistata attraverso quello che viene definito un segnale onesto, perché un canto bello, pulito, armonioso, eccetera, sta a significare che l'animale è in buone condizioni. Pensate,
Certo.
ci sono degli studi sugli allocchi che hanno dimostrato che allocchi, ad esempio, che hanno molti emiparassiti, cioè parassiti del sangue, ad esempio, hanno uno strozzamento del loro canto, quindi il canto non è così melodioso. Quindi le femmine cercano il meglio sempre.
Certo, aspetta. Ecco, questo per Rossella, perché questo è un usignolo, mi risulta così, e quindi Rossella può essere. Senti,
Sì,
chissà.
questo qui che stiamo sentendo adesso è proprio il canto classico dell'usignolo. È una specie. Ecco questo.
Ecco, e quindi insomma, chissà se abbiamo dato soddisfazione a Rossella, che lì nelle Marche ci ascolta e si interrogava.
Peraltro nel mio canale YouTube, che si chiama GufoTube, se qualcuno è interessato, può trovare moltissimi video dedicati proprio ai canti degli uccelli notturni, nei quali spiego non solo come riconoscere le specie, ma addirittura se sono maschi, femmine, giovani, adulti, insomma, c'è da sbizzarrirci.
Certo, senti, peraltro io mi sono persa in questi affascinanti canti. Abbiamo detto del Gufo Day, che è questo venerdì, però dai le indicazioni anche precise, dove ci si trova, a che ora, è gratuito, cosa bisogna fare?
Allora, è gratuito assolutamente. Dunque, l'attività ad esempio si svolge presso il Parco De Gasperi a Orzinuovi, in provincia di Brescia.
Orzi nuovi, ecco.
Orzinuovi, sì, assolutamente. E, potete partecipare gratuitamente. Quindi, se poi entrate nel sito internet del Parco dell'Oglio Nord, trovate anche tutte le indicazioni. Ci sono dei numeri anche
Perfetto.
telefonici se volete telefonare per avere qualche informazione
Certo.
supplementare. Ecco.
Quindi Olio Nord. Senti, invece, quindi questo per quel che riguarda questo venerdì 17, perché ricordiamo c'è un laboratorio per le scuole, poi c'è la conferenza serale sul tuo libro e poi questa uscita notturna che è davvero,
Gratuita.
ecco, vorrei esserci, ma non credo di riuscirci. Però qui dobbiamo essere assolutamente rapidi, poi ci torneremo, diciamo così, più avanti, però in realtà ci sono anche altri progetti di conservazione che tu e insomma il tuo team sta mettendo in piedi, compreso quello nelle Langhe con l'installazione di nidi artificiali, giusto, per l'Assiolo?
Esatto, stiamo realizzando un sentiero naturalistico, stiamo facendo un monitoraggio, abbiamo messo dei nidi artificiali, ci troviamo a Loazzolo in provincia di Asti, proprio nel cuore delle Langhe, c'è il Borgo Isola Bella che ha tra l'altro un bellissimo relais e anche una bellissima e buonissima cantina, si beve un vino eccezionale. Ecco, lì stiamo realizzando proprio un progetto che mette in relazione l'ambiente sano di questa zona, proprio per favorire poi la riproduzione di queste specie, in particolare dell'assiolo, che è una specie insettivora che poi viene considerato anche un ottimo bioindicatore. Quindi vi consiglio di seguirci, seguire ad esempio il mio sito mastrorilli.it e di seguire anche Relais Borgo Isola Bella, dove troverete anche tutte le informazioni.
Altre indicazioni. Allora senti caro Marco Mastrorilli, io poi torneremo insomma a parlare anche degli altri progetti, ma il nostro tempo è terminato, quindi dobbiamo chiuderla qui. Io ti ringrazio come sempre di essere stato con noi e ricordo sponsorizzandolo altamente, come sapete tutti, che Mastro Rilli assieme a Stefania Montanino hanno scritto questo libro direi fondamentale per la conoscenza di rapaci notturni e non solo, Vietato guffare, guffi e civette tra storia, letteratura e credenze popolari. Grazie mille Marco Mastro Rilli e ci teniamo come al solito in contatto. Intanto Liliana mi manda una foto di qualche anno fa con la mamma che è venuta a riprendere il piccolino, ed è un piccolo, non so se allocco che cosa, un piccolo rapace notturno che è stato salvato dalla nostra Liliana. Io Marco grazie. Mastrorilli, ti ringrazio infinitamente, buon lavoro.
Grazie Cecilia e un grazie anche a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito. Grazie davvero.
Ciao ciao.
Ciao.
Scappo scappo, vi do appuntamento naturalmente a domani. Domani torna la nostra rubrica mensile Cari Estinti. E intanto Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti e vi augura un buon proseguimento dell'ascolto. Ciao!